Una chiave di lettura.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati da Luca Collodi, grazie a Roberto Colangeli per la parte tecnica e Maria Serena Tuglio in regia. Oggi torniamo a parlare del Via Libera alla pillola abortiva RU486 nelle cliniche e negli ospedali italiani. Parleremo però dell'impegno dei ginecologi obiettori contro la pillola abortiva e lo facciamo salutando il professor Lucio Romano, che è ginecologo dell'Università degli Studi di Napoli presso l'ospedale Partenopeo Federico II, nonché presidente di Scienza e Vita.
Buongiorno.
RU486, ci sono polemiche che sono soprattutto politiche, perché su questioni inerenti la vita si assiste spesso a polemiche di tipo politico e ideologico?
Ma io direi che soprattutto la dialettica politica in questo ambito debba essere estremamente proficua per un riconoscimento di quei valori che sono già ampiamente richiamati nella Costituzione italiana, nella prima parte della Costituzione italiana, tra quale appunto il diritto alla vita. Certo che il dibattito della dimensione politica può entrare in una dimensione squisitamente ideologica quando la riflessione non viene ad incentrarsi su quelli che sono i valori gioco, ma diventa una sorta di strumentalizzazione che nel caso specifico lo si sta giocando sulla pelle delle donne stesse. Perché è inevitabile ed ineludibile che quanto disposto dall'Agenzia Italiana del Farmaco è in perfetta contraddizione con la legge 194 ed in particolare per quanto riguarda l'articolo 8, ma potremmo richiamare anche l'articolo 5, perché i tempi estremamente brevi di concretizzazione dell'aborto chimico non danno alcuna possibilità di una pacata riflessione, di un momento di ripensamento che rientra, anche se molto spesso disatteso, nelle finalità della 194.
Professor Romano, che cosa succede quindi negli ospedali e nelle cliniche italiane?
Succederà un qualche cosa che è già scritto nell'assistenza che viene svolta presso l'interruzione volontaria di gravidanza. Per quanto l'AIFA ritenga che la donna debba essere ricoverata, così come deliberato per parere dal Consiglio Superiore di Sanità nel primo parere del marzo 2004 e nel secondo del dicembre 2005, la donna dovrebbe essere ricoverata per un minimo di 4 giorni. Il che si tradurrà in maniera molto concreta e prevedibile in una sorta di autoresponsabilizzazione della donna che firmerà la propria dimissione e quindi avremo l'ufficializzazione, cosa già scritta evidentemente nell'uso dell'aborto chimico stesso, della privatizzazione dell'aborto. La donna abortirà a casa e questo è un dato che deve essere conosciuto da parte di tutti. È un qualcosa che si sta giocando appunto sulla pelle della donna stessa, che non significa assolutamente libertà della donna, perché la libertà contempla un'assunzione di responsabilità che in un momento così difficile e drammatico, quando la scelta di abortire, evidentemente manca del tempo dovuto, dei contatti dovuti e della riflessione che potrebbero portare ad un'assistenza che possa dar luogo anche ad un ripensamento della stessa. Comunque quello che viene presentato, l'aborto chimico, come un progresso della tecnica, come un progresso scientifico, non è assolutamente vero.
Torniamo alla politica. Il Parlamento italiano che cosa può fare o dovrebbe fare?
Io credo che il Parlamento italiano possa intervenire con una riflessione sull'argomento ed evitare poi questa deriva dove le decisioni sull'inizio e sul fine vita passano attraverso disposizioni amministrative.
Qualcuno dice che è un atto dovuto, voluto dall'Unione Europea.
Ma io credo che stiamo cadendo in una sorta di provincializzazione culturale, perché il mutuo riconoscimento non significa che in maniera assoluta debba essere recepito quanto proviene da oltre Alpe. Non dimentichiamo che l'Italia è stata la patria del diritto, non dimentichiamo che il pensiero nasce sul Mediterraneo, voglio dire che i valori umanistici devono essere ripresi dalla nostra nazione. Non possiamo sempre porci in una posizione, come dicevo prima, di provincializzazione, dove tutto ciò che viene dagli altri paesi sia giusto, sia bene, sia buono, contrariamente alla nostra storia, alle nostre sensibilità, alla nostra cultura e ai nostri valori.
Professor Romano, cerchiamo di capirci meglio. La pillola antiabortiva è già a disposizione negli ospedali e nelle cliniche italiane?
È a disposizione solamente per coloro che hanno fatto sperimentazione. Certamente da settembre e ottobre inizieremo, alla luce anche di quelle che sono le valutazioni da parte del Ministero della Salute per quanto riguarda le direzioni generali delle varie altre, un protocollo di applicazione dell'aborto chimico.
Quindi comunque il processo è al di là da venire ed è tutto da discutere?
Siamo in in attesa ancora della delibera ufficiale del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, poi dovranno esserci delle disposizioni applicative di protocollo e linee guida che saranno sicuramente stringenti in ragione della 194, dell'applicazione della 194, ma io ritengo che praticamente verranno eluse.
Lei, professor Romano, è un ginecologo napoletano, anche obiettore di coscienza, e questo è l'altro elemento di tutta questa vicenda. Molti medici non daranno la pillola RU486.
Ma non la daranno perché saranno in perfetta sintonia con l'obiezione di coscienza che vale sia per l'aborto chirurgico che per l'aborto chimico, in quanto ne stiamo parlando comunque dell'aborto. E quindi il rilievo che voglia essere semplificata la somministrazione dell'aborto chimico non esenta assolutamente il medico dal sollevare l'obiezione di coscienza.
Qual è il fenomeno dell'obiezione di coscienza all'interno degli ospedali italiani e nelle cliniche private anche rispetto all'aborto e a queste tematiche?
È molto sentito, molto avvertito, c'è una presa di coscienza sempre più diffusa da parte dei medici che già nella famosa, come dire, presa d'impegno con il giuramento di Ippocrate, già di per sé tutelano la vita di ogni persona dal momento del concepimento, e significa ritornare a quello che è il DNA proprio dell'essere medici e non essere invece semplicemente ossequiosi di una volontà espressa da altri contrariamente alle proprie norme morali e ai propri valori.
Lei stesso, professor Romano, è obiettore di coscienza a Napoli, nella clinica dove lavora?
Senza dubbio, ma non basta solamente essere obiettori di coscienza, come vuole stesso la parola, bisogna testimoniare significa quindi svolgere un'azione di prevenzione per quanto riguarda l'aborto stesso, di educazione della sessualità, intesa come educazione globale della persona e non semplicemente come dimensione corporea o meramente meccanicistica, ed inoltre svolgere una funzione, un'azione di cura, di presa in carico, di vicinanza, di assistenza, di vicinanza morale, umana, nei confronti delle donne che si trovano a vivere un momento così delicato, cercando di aiutarle sotto il profilo psicologico, sotto il profilo umano e, perché no, anche sotto il profilo economico.
Sul piano sanitario, un'obiezione di coscienza può essere in contrasto con le leggi di uno Stato?
Assolutamente no. Ricordiamo che nella Costituzione l'articolo 2, l'articolo 19 e l'articolo 21, prima comma, riportano appunto questa possibilità di sollevare l'obiezione di coscienza. Poi ricordiamo che lo stesso codice di deontologia professionale, l'articolo 43, richiama l'obiezione stessa. Se vogliamo richiamare anche altre dichiarazioni che vengono spesso riportate all'attenzione di tutti, come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, all'articolo 18, la Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo e Libertà Fondamentali, all'articolo 9, e lo stesso evidentemente articolo 9 della 194 del 78 contempla l'obiezione di coscienza. Obiezione di coscienza che è il fondamento di una libertà, è il fondamento di uno Stato democratico, senza richiamare come nasce l'Antigone, ma comunque vuole significare una possibilità di dar luogo ad una prevalenza, ad una valutazione di un proprio sentire. Non dimentichiamo che l'obiezione è il rifiuto da parte dell'individuo di compiere atti prescritti espressamente dall'ordinamento, alla legge positiva, ma contrarie alle proprie convinzioni, ovvero per motivi interiori. Quindi a tutta la sua liceità, non solo sotto il profilo morale, ma sotto il profilo giuridico. Guai uno Stato che non riconosca la possibilità dell'obiezione di coscienza.
Si può delineare con alcuni dati il fenomeno dell'obiezione di coscienza negli ospedali?
È abbastanza significativo, sia per quanto riguarda i ginecologi, sia per quanto riguarda gli anestesisti, gli animatori, sia per quanto riguarda il personale parasanitario. Come dicevo prima, è l'assunzione, una presa di coscienza di come l'interruzione di gravidanza rappresenti una soppressione della vita e quindi una valutazione sempre più diffusa dell'opportunità di essere a tutela della vita in ragione della propria attività professionale, del proprio sentire morale.
Professor Romano, secondo la sua esperienza anche di medico, una donna come vive l'esperienza dell'aborto? Quando viene da voi, su piano umano, chi trovate, che persona trovate?
Drammatico, è sempre una percezione drammatica di un evento che trova la donna impreparata, la gravidanza, e questo può significare un abbandono della donna. La donna molte volte si ritrova da sola, può trovare solamente assistenza in determinate realtà di volontariato o di altre realtà associative che possono essere le vicine, e in questa drammatica solitudine credo che il maggiore pericolo nasca proprio dall'RU486, che aumenterà la solitudine, aumenterà l'abbandono e la semplificazione del tutto porterà alla privatizzazione dell'aborto.
La pillola antiabortiva che lei ricordava è pericolosa per la salute umana?
È pericolosa e basta ricordare la letteratura scientifica a livello di pubblicazioni validate a livello internazionale, rilevato già dal 2005, che l'aborto chimico è 10 volte più rischioso per la capacità di sopravvivenza della donna, quindi per la mortalità, materna rispetto all'aborto chirurgico, una molteplicità di infezioni, sepsi, emorragie, metrorragie. Ed è un altro particolare. Non dimentichiamo che con questa procedura la donna abortirà nel proprio domicilio e noi sappiamo come molte volte dall'analisi dell'esame istologico dell'aborto stesso e quindi dell'embrione, degli annessi, ne possono risultare anche alterazioni preneoplastiche e che in questo modo verrebbero completamente misconosciute e disattese.
E noi abbiamo ascoltato il professor Lucio Romano, che è ginecologo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché presidente di Scienza e Vita.